Passiamo adesso alla comunicazione di Francesco Toto. Ormai Francesco Toto è coniuga più Le Monde, quindi non c'è necessità di una presentazione. E comunque ha concluso appunto giusto l'altro giorno il suo dottorato in cotutela tra l'Università di Roma III e l'ENS di Lyon. Oggi presenta una comunicazione in questa sezione fondamentalmente, diciamo, dedicata a Spinoza politico, presenta una comunicazione dal titolo Corporis temporanea felicitas, aspetti del corpo nel trattato teologico politico. Prego, Tom.
Grazie. Scusate la confusione c'è stata durante intervento.
Ah, scusate, devo aggiungere che è girata la traduzione italiana dell'intervento dell'Arri per l'opera della nostra Alessandra Campo, che ringraziamo per questa traduzione. Prego.
E ora girerà anche l'altra. Perché ho perso per due volte lo zaino ieri notte e l'ho ritrovato stamattina dopo aver fatto la denuncia, ha bloccato la carta e via dicendo. Comunque, leggo il testo. Nel trattato teologico-politico il corpo compare in diversi contesti e secondo modalità che alludono talvolta a sviluppi teorici ulteriori. Per quanto frequenti e spesso teoricamente consistenti, però, i riferimenti alla sfera della corporeità disseminati nel corso di quest'opera restano di fatto abbastanza marginali. Diversamente dall'etica, il trattato non costruisce nessuna teoria del corpo. L'assenza di ogni teorizzazione del corpo non esclude però un uso teoricamente significativo dei riferimenti alla sfera della corporeità, sintomatico al tempo stesso di una dualità, di dualità che strutturano obliquamente buona parte del testo e delle tensioni da cui questa dualità viene revocata in dubbio. Per affermare la posizione del corpo all'interno del trattato teologico-politico, ad ogni modo, occorre partire dalla mente. Sia in ambito conoscitivo che in ambito pratico, nel trattato si assiste in effetti a una valorizzazione della pura mente e del puro intelletto, che è tutt'uno con la svalutazione del corpo e dell'immaginazione. La pura mente non è definita dall'unione con un corpo, ma da quella con un Dio che le si manifesta senza nessun mezzo corporeo, con un Dio cioè che non le parla faccia a faccia, come succederebbe tra due uomini che sogliono comunicarsi i loro concetti per mezzo dei loro due corpi, ma mente a mente, è l'opposizione Mosè e Gesù. Da una parte, la conoscenza della natura di Dio appartiene alla natura stessa della nostra mente, e proprio questo suo carattere innato ci consente di formare nozioni che spiegano la natura delle cose. Tutto ciò che conosciamo tramite l'umile naturale dipende dalla sua conoscenza di Dio e dei suoi eterni decreti, perché la potenza della natura è la potenza stessa di Dio, la potenza di Dio è la sua stessa essenza, e senza una conoscenza intellettuale dell'essenza di Dio è dunque impossibile conoscere le leggi che governano l'ordine fisso e immutabile della natura e alla cui eterna verità tutte le cose della natura devono essere conformi. D'altra parte, la purezza della mente e dell'intelletto esige una radicale esclusione del corpo e dell'immaginazione. L'unico rapporto che unisce immaginazione e intelletto è quello di una proporzionalità inversa, in forza del quale chi eccelle principalmente per intelletto ha una potenza immaginativa più moderata, mentre coloro che abbondano di immaginazione sono meno atti a una pura intellezione delle cose. Ah, io non ho detto che faccio astrazione da tutto ciò che viene prima e da tutto ciò che viene dopo, non considero continuità e discontinuità, prendo il trattato teologico-politico di per sé stesso per quello che dice, senza domandarmi se ci sia una verità nascosta, se è via dicendo. Questa proporzionalità inversa tra intelletto e immaginazione immaginazione, questa proporzionalità è sintomatica di un conflitto strutturale, di un conflitto nel corso del quale, con una metafora di chiara ascendenza militare, l'immaginazione può giungere a occupare la mente solo a patto di non lasciare più spazio alla sana ragione e di estinguere quella luce della mente senza la quale la mente null'altro vede che sogni e menzogne. Mente e intelletto possono comprendere veramente le cose solo a condizione di prendere criticamente le distanze dal modo in cui l'immaginazione è affetta dai sensi esterni ed emanciparsi perciò dal gioco delle parole e delle immagini. Non intendere veramente le cose non significa peraltro intenderle in maniera inadeguata, ma non intendere affatto. Una immaginazione senza freni, una immaginazione liberata dai freni che l'intelletto è in grado di imporre dall'esterno, rappresenta un'invasione della mente da parte di certi automatismi corporei che riducono l'uomo a un pappagallo o un automa che parla senza mente e senza senso. La separazione tra mente e corpo operata sul piano ontologico ed epistemologico si ripercuote sul piano pratico in una netta separazione tra il dominio della vera etica, che riguarda l'uomo come pura mente e puro intelletto, e il dominio della politica, che investe invece l'uomo innanzitutto come corpo e dunque come immaginazione e passione. L'etica forzata nel trattato parte dalla constatazione che l'intelletto è la nostra parte migliore e la sua perfezione è dunque il nostro sommo bene. La vera felicità, la vera beatitudine, la vera acquiescenza, la vera tranquillità risiedono quindi nell'intelletto, nella conoscenza intellettuale, nella sapienza. D'altro canto, la perfezione dell'intelletto si risolve interamente nella conoscenza e nell'amore di Dio. Il nostro fine ultimo coincide dunque con la conoscenza e con l'amore di Dio, o con la felicità che essi portano con sé. I mezzi utili al conseguimento di quel fine sono indicati invece come dalla legge naturale, che circoscrive il campo dell'etica universale e della virtù che tutti gli uomini sono indifferentemente chiamati a praticare. Questa concezione utilitaristica non implica alcuna economia. I mezzi necessari e sufficienti al conseguimento di conoscenza e virtù dipendono infatti dalla nostra sola potenza e dalle leggi della natura umana e rappresentano una forma dell'aiuto interno di Dio. La felicità e la tranquillità di colui che coltiva l'intelletto naturale non dipendono al potere della fortuna, che costituisce per l'uomo un aiuto esterno di Dio, il modo in cui qualcosa si converte in suo utile pur traendo origine dalla potenza delle cause esterne. Poiché la legge che indica i mezzi per la conquista della felicità può allora essere dedotta dall'universale natura umana, la virtù e l'obbedienza a questa legge non rappresentano il sacrificio sull'altare di un'istanza esterna, ma un'espressione di autonomia e un percorso di liberazione. L'etica che si rivolge alla pura mente e al puro intelletto è caratterizzata da universalità e uguaglianza, perché la conoscenza su cui essa si fonda appartiene alla mente umana in quanto tale. Gli strumenti richiesti alla sua estensione rappresentano un patrimonio comune a tutto il genere umano e la felicità che essa promette costituisce una vocazione indirizzata in uguale misura a tutti, verso tutti. È caratterizzata poi da una interiorità e libertà, perché la vera virtù non riguarda l'azione esterna di un corpo, ma l'azione interna di una mente, e non ha dunque bisogno di alcuna occasione o circostanza esterna per esercitarsi. Nulla può privare l'uomo dell'aiuto interno col quale Dio corrisponde al culto interno rivoltogli da una mente internamente disposta a venerarlo. E dall'altra parte nessuno può essere costretto a divenire sapiente, virtuoso, libero e beato. Come è testimoniato dai passi in cui compare la corporis temporanea felicitas, questa universalità e questa interiorità passano però attraverso una radicale rimozione del corpo. Il terzo capitolo del trattato è dedicato a una discussione critica del concetto teologico di vocazione. La tesi fondamentale è che l'elezione del popolo ebraico non debba essere confusa con l'eterna alleanza che Dio stringe con tutti gli uomini, chiamandoli indifferentemente alla conquista della vera vita, ma riguardi qualcosa di completamente diverso: la felicità temporale del corpo, nella sua unità con la felicità temporale dello Stato. Questa felicità temporale del corpo si riferisce innanzitutto alla conservazione del corpo, ma si estende ovviamente anche alla salute, ai comoda, alla sicurezza e a tutti gli altri beni di questa vita, ai beni corporei, come le cose che si possono toccare, mangiare o brandiscono la carne, ma anche a tutte le altre cose vane che possono essere oggetto di un desiderio anche smodato, come il lusso, gli onori e la gloria. Quindi è un senso ampio questa felicità corporea. Essa consiste in una liberazione dalla malattia, per negazione consiste in una liberazione dalla malattia e dalla sofferenza, dalla povertà e dalla miseria, dal pericolo e dall'ansia, dall'insicurezza e dall'umiliazione. La ragione per la quale questa felicità temporale del corpo è indistricabilmente connessa con la conservazione, la felicità e la pace dello Stato risiede nel fatto che la società è necessaria per vivere al sicuro, per risparmiarsi numerose attività necessarie a mantenersi in vita, per evitare quindi una vita misera e pressoché bestiale. Ma nessuna società può sussistere senza uno Stato che tenga a freno le passioni da cui gli uomini sono necessariamente trascinati in direzioni inevitabilmente diverse e conflittuali. In assenza di un potere statuale, tutto viene messo in crisi e col più grande terrore di tutti regnano solo le contese, gli odi, l'ira e gli inganni. La vocazione con la quale il popolo ebraico pretende di essere stato eletto alla vera vita rappresenta dunque la forma immaginaria attraverso la quale esso prende coscienza della propria fortuna, del concorso di circostanze che hanno consentito a un popolo rozzo, ostinato, privo di prudenza e vigilanza, di istituire e conservare uno Stato capace di sopravvivere a grandi pericoli, di garantire durevolmente il loro benessere, di proteggerli dai nemici esterni ed interni, dalla tirannia e dalla degenerazione del conflitto. Il nesso tra corpo e politica diventa ancora più chiaro nel secondo contesto in cui compare la felicità temporale del corpo. Buona parte del capitolo 5 è dedicato a criticare la confusione tra il culto esteriore, con le sue cerimonie, i suoi riti, e la vera regola di vita che definisce il culto interiore, nella conformità alla quale consistono la vera vita e la vera beatitudine. Spinoza sostiene che il premio è il culto esteriore e la felicità temporanea del corpo e la conservazione o la pace dello Stato, e che la sua funzione più propria è quella di costringere a obbedire spontaneamente al comando, rendendo superflua la violenza. Questa correlazione tra spontaneità, felicità e coercizione gioca con una duplice accezione del concetto di spontaneità. Le cerimonie sono forme rituali che pervadono tutti gli aspetti fondamentali della vita. Qui rispondo a posteriori alla domanda che mi era stata fatta durante la discussione. E le cerimonie sono forme rituali che pervadono tutti gli aspetti fondamentali della vita, e in particolare quelli legati alla conservazione della vita e più in generale della corporeità: arare, seminare, mietere, o anche mangiare, vestire, tagliarsi i capelli e la barba, la circoncisione. Attraverso la ripetizione degli automatismi corporei della memoria, le pratiche cerebrali determinano una vera e propria incorporazione dell'obbedienza. Spinoza parla esplicitamente di un punto di habitus corporis, quindi determina un habitus del corpo in forza del quale un popolo altrimenti ostinato e propenso alla ribellione come quello ebraico finisce per pendere dalle labbra di colui che detiene il potere. Le pratiche rituali trasformano tutta la vita in una rigorosissima disciplina di obbedienza, in un ininterrotto esercizio di obbedienza, e l'obbedienza stessa in una specie di seconda natura, in natura terrestre. la gioia rappresenta del resto una dimensione fondamentale alla ritualità, le feste, il riposo, i banchetti, e nulla soggioga gli uomini quanto la gioia. Da un lato, l'obbedienza sembrerebbe spontanea, nel senso in cui lo è un'azione derivante dalla natura stessa o dalla volontà della gente. Uomini assuefatti all'obbedienza non desiderano mai ciò che è vietato, ma sempre solo ciò che è comandato. Comunque sembrerebbe un principio interno che determina questa obbedienza come spontanea, dunque un'accezione di spontaneità classica come determinazione da parte di un principio interno, sia nel senso in cui si potrebbe parlare di un modo naturale come quello di tirare verso il basso, sia invece nel senso preso dall'idea di Roma che è spontanea l'azione volontaria. D'altro canto, ma su questo poi ci parlerà meglio il professor di più il professor Pino, io mi dico, d'altro canto Spinoza afferma che grazie all'assuefazione l'obbedienza dovette sembrare, come ha già citato Giulio, non più servitù ma libertà. In questo modo denuncia con chiarezza il carattere illusorio e la riduzione della spontaneità alla sua prima accezione e la necessità di intenderla nel senso dell'automaton aristotelico. Un'altra traduzione possibile in latino è quello di spontaneità. Uomini presi nella macchina della ritualità agiscono liberamente nel senso immaginario secondo il quale la libertà consisterebbe nel poter seguire le proprie passioni, ma nella realtà questa autodeterminazione apparente è il risultato di cause esterne latenti e di un invisibile disciplinamento dei corpi. Corpo e politica si coappartengono allora per una duplice ragione. Vado più veloce perché sennò... In primo luogo, la politica è costruzione e conservazione di una comunità umana, comunità che è però in primo luogo una comunità di corpi al lavoro, di corpi plasmati dal rito, la circoncisione degli ebrei con i nuovi cinesi, e di corpi in festa. Allo stesso modo in cui per Spinoza il senso delle parole o dei testi sembra risiedere meno nell'interiorità di un'intenzione che nell'esteriorità del loro uso, nel trattato il corpo sembra in secondo luogo non avere alcuna esistenza indipendente dagli usi ai quali viene assoggettato, dal tessuto di pratiche in cui si trova incluso, dalle discipline che lo plasmano, dai poteri che si esercitano in esso e attraverso di esso. La discussione sulla vocazione e sulle sue cerimonie lascia intravedere una politica opposta e speculare rispetto all'etica, con la quale pretende ideologicamente identificarsi, ma della quale rappresenta il puntuale capovolgimento. Prendiamo ad esempio il modo in cui entra in causa Dio nella discussione su vocazione e cerimonie. Questo Dio invocato, chiamato in causa nei primi capitoli del trattato teologico-politico, non è il Dio che agisce a favore dell'uomo attraverso il proprio aiuto interno, rivelandosi a un intelletto in grado di cogliere l'ordine della natura e la sua eterna necessità di verità, ma è un Dio corporeo, un Dio che si rivela attraverso i mezzi corporei dell'immaginazione profetica, opera a favore dell'uomo tramite l'aiuto esterno e il miracolo, ed è oggetto di una fede i cui dogmi non hanno nemmeno l'ombra della verità. Le leggi prescritte da questo Dio non sono le leggi universali che possono essere dedotte dalla comune natura degli uomini e nella libera obbedienza alle quali risiede quel culto interiore di Dio che esige di fare il bene per amore del bene ed è tutt'uno con la vera virtù e la vera felicità, ma le leggi che un sovrano immaginario impartisce a una nazione che lo riconosce come proprio re. Leggi il cui rispetto è determinato dalla speranza di un premio corporeo e dal timore di un castigo ugualmente corporeo, e la soggezione alle quali rappresenta dunque oggettivamente, se non soggettivamente, una forma di servitù. La critica spinoziana al presunto valore etico dell'elezione e delle cerimonie rende evidente così la reciproca autonomia di etica e politica. L'etica è la sfera di una mente pura. Essa costruisce lo spazio di interiorità che le è proprio attraverso una rottura con la sfera corporea dell'immaginazione e degli affetti. Rispetta la legge naturale solo colui che vive sotto la sola guida della ragione. solo colui che cerca di amare Dio per, non per timore del castigo o per amore d'altro, ma per questo soltanto, perché conosce Dio, ovvero perché sa che la conoscenza e l'amore di Dio sono il sommo bene. La politica invece è la sfera del corpo e della mente solo in ragione della sua unione col corpo. Essa si costituisce attorno alla stessa corporeità che era stata esclusa dalla sfera etica e che rappresenta il luogo, se non della pura esteriorità, almeno dell'incontro tra esteriorità e interiorità. Spinoza afferma chiaramente che il potere sovrano consiste nel comando sugli animi, ma è chiaro che esso si esercita innanzitutto sui corpi e attraverso mezzi corporei, i premi e le pene, le parole e le immagini, e che solo orientando la materialità delle condotte esso può riuscire a innestarsi sulle menti e a produrre forme di coscienza e di affettività coerenti con se stesso. Indipendentemente dunque da ogni razionalità, da ogni virtù o da ogni libertà presupposta, gli uomini che non comprendono intellettualmente Dio e le cose della natura sono catturati nella sfera della politica innanzitutto come bestie ed automi, come corpi. Ora poi viene la seconda parte che è contraria alla prima, e però ho quasi finito, è solo una confusione. Questa separazione tra mente e corpo, tra intelletto e immaginazione, tra etica e politica, rappresenta un aspetto fondamentale della teoria esposta nel trattato, del quale non si può non tenere conto, ma esistono comunque molteplici indizi che alludono a una via alternativa, alla necessità di superare la riduzione del corpo a semplice supporto del potere e delle cause esterne, la sua opposizione rispetto alla mente, la separazione cioè della sfera politica da quella etica. Questa diversa posizione della corporeità diviene particolarmente chiara nella discussione sul diritto naturale. Secondo il trattato, l'esistenza e l'attività di ogni individuo sono espressione dell'essenza della potenza divina, e ogni individuo della natura ha dunque pieno diritto a esistere e operare secondo la propria naturale determinazione. Il corpo è senza dubbio uno di questi individui, espressione certa e determinata dell'essenza della potenza divina, e portatore perciò di un'autonomia che ne limita la plasticità e ne impedisce la riduzione al sostrato di per sé indifferente su cui si incidono gli effetti delle cause esterne. Il corpo è un automa, ma proprio in quanto tale è retto da leggi proprie. Il diritto naturale, in realtà, non viene mai tematizzato in quanto diritto dei corpi, ma esistono comunque diversi luoghi in cui la connessione tra corporeità e diritto viene operata in maniera esplicita. Nel contesto della discussione sul diritto di pensiero e di parola, sul loro complesso legame e sull'utilità del loro riconoscimento al fine di un più adeguato contenimento dei conflitti, Spinoza sostiene che comandare agli animi non è tanto facile quanto comandare alle lingue. Abbiamo parlato nei giorni precedenti dello scoglio, la proposizione 3, dove la lingua ricompare, no? Però qui anche c'è la lingua. E è impossibile che un animo sia... Però non è tanto facile quanto comandare alle lingue. È impossibile che un animo sia assolutamente soggetto al diritto altrui, ma è possibile sottomettere le lingue a un dominio assoluto, sembrerebbe, no? Nulla impedisce, anzi, di immaginare una libertà di parola completamente repressa, uomini a tal punto soggiogati da non osare neppure mormorare senza l'autorizzazione del potere. Altri passi denunciano però il carattere meramente ipotetico di questa docilità delle lingue. Le somme potestà, infatti, non possono fare in modo che gli uomini rinuncino a manifestare il loro giudizio e non dicano nulla che non sia conforme alle loro prescrizioni. Neppure Mosè è riuscito a sfuggire ai mormorii del popolo. I mormorii sono oggetto di costante timore da parte dei poteri, perché attraverso di essi gli uomini comunicano con mezzi corporei, faccia a faccia come dei soci, dice Spinoza in un passo, come dei soci, è strano questa immagine, quasi complottista del mormorio, costituiscono vincoli sociali eterogenei rispetto a quelli prescritti dal potere, generalizzano un malcontento e un'insofferenza e possono sfociare nella rivolta. La lingua assorbe qui una funzione metonimica, simbolo della resistenza opposta dall'intero corpo ai poteri violenti, ai poteri che pretendono di esercitarsi in una forma meramente repressiva, impuranti di quella, altra espressione spinosa, libertà temporale del corpo, che è tutto uno con la felicità temporale del corpo stesso. A conferma di questo valore metonimico, basta ricordare l'insufficienza degli apparati ideologici di Stato di fronte ai rischi di rivolta legati alla disprezzata povertà. Il conforto della fede, dei suoi sogni e delle sue menzogne, e la morale che poggi l'altra guancia, sono insufficienti a rendere tollerabile la povertà e a tenere a freno un volgo oppresso al bisogno. A questo fine è necessaria una divisione egualitaria delle terre, la remissione dei debiti, il giubileo, la pratica pubblicamente incentivata e la carità. Come testimonia ad esempio l'odio di classe dei farisei verso i sadducei, quando gli istituti deputati alla protezione della libertà e della felicità del corpo vengono meno, resta l'impeto sfrenato e l'ira della feroce moltitudine. Il corpo asservito rivendica la propria autonomia come corpo ribelle. Il caso del corpo in rivolta lascia intravedere una modalità di rapporto tra mente e corpo da una parte, tra etica e politica dall'altra, profondamente eterogenea rispetto a quella della separazione. Spinoza afferma che tutti sono tenuti a obbedire anche a un tiranno, salvo coloro ai quali Dio abbia promesso con rivelazione certa un aiuto singolare. Si tratta del profeta, che non a caso incarna il principale contropotere previsto alla teocrazia ebraica. Questa eccezione tende però a trasformarsi in un'eccezione diversa, che esenta l'obbedienza a chi è pronto a sopportare sofferenze estreme e non teme coloro che uccidono i corpi. Questa disponibilità alla sofferenza e alla morte può manifestarsi nella riottosità di fronte all'occupazione straniera, si pensi al caso di Eleazaro, se pronuncio bene, e della resistenza del popolo ebraico di fronte all'invasione greca. Essa ricompare però secondo una logica profonda, o anche alla rivolta degli ebrei dopo la furia dell'Egitto, capeggiata dai migliori, e poi sterminati. Essa ricompare però secondo una logica profondamente diversa nella ribellione contro la limitazione della libertà filosofandi. Questa rivolta vede come protagonista nella parte del ruolo dell'agitatore ribelle un uomo onesto, reso libero dalla buona educazione, dall'integrità dei costumi e dall'amore per la virtù, esente dal pentimento e dal timore della morte, e per il quale il patibolo rappresenta il teatro di una morte gloriosa, capace di suscitare ammirazione o imitazione. Lo stesso uomo libero, qui l'etica ci stava bene, almeno una volta, che nell'etica si è pronto ad andare incontro alla morte con onestà e buona fede. È impossibile non vedere l'uomo libero, di cui parla il trattato teologico politico, come una figura Cristi. Proprio come Cristo, l'uomo libero è colui che con la forza dell'esempio esorta a non temere la morte dei corpi e a non retrocedere di fronte a un potere tirannico. Cristo compare nel trattato come il campione della pura mente. Cristo però compare nel trattato come il campione della pura mente, al quale Dio si rivela mente a mente senza bisogno di mezzi corporei, che percepisce la legge universale come verità eterna e che per l'obbedienza di questa legge non promette alcun premio materiale, ma solo la virtù, la vera virtù e la vera beatitudine. Naturalmente questo passo è problematico, non si capisce se la virtù di questo uomo onesto sia una vera virtù oppure se invece sia un ribelle che rompe le scatole mosso alla passione. Quindi altrettanto ugualmente il paragone con Cristo vale, ma è altrettanto problematico. Resta se quello è un vero uomo virtuoso, cadese. E ho finito, sì, ma neanche 5 minuti. L'analogia con Cristo sotto il segno della libertà, della vera virtù, della libertà e della serenità invita a interpretare il martire della libertas filosofandi come l'incarnazione della potenza dell'intelletto. Il suo coraggio di fronte al dolore e alla morte sembra allora suggerire che questa potenza possa manifestarsi nella sfera della prassi sembra suggerire possa manifestarsi nella sfera della prassi umana unicamente nella forma della sospensione della tendenza conservativa e dell'attaccamento ai piaceri, attraverso cioè la sottomissione del corpo nell'immaginazione e nell'affettività a una potenza, a una legalità esterna ed estranea. La riconciliazione tra mente e corpo avverrebbe nella forma gerarchica e l'assoggettamento del secondo da parte della prima. Etica e politica potrebbero entrare in contatto solo nella forma di un disastro, di una crisi che revoca in causa la possibilità stessa di un vincolo sociale istituzionalizzato, e anzi di ogni vincolo sociale pubblico. Dove non c'è paura della morte non c'è più obbedienza. Ma è davvero così? Il trattato assegna alle leggi umane una molteplicità di funzioni apparentemente eterogenee. Spinoza sostiene che l'unico scopo delle leggi sia la tutela della vita e dello Stato. Sostiene anche, però, che il loro vero fine, il fine che segue necessariamente la loro stessa natura e che può essere colto soltanto dai pochi che giudicano secondo ragione, è di gran lunga diverso rispetto alla vita comoda e sicura che il mondo si aspetta al loro rispetto, e consiste nell'evitare le assurdità della petizione e nel contenere gli uomini dentro i limiti della ragione. La tesi secondo la quale è libero unicamente colui che vive secondo la guida della ragione, qui siamo in uno stato le cui leggi siano fondate, la tesi secondo la quale è libero unicamente colui che vive secondo la guida della ragione, in uno Stato le cui leggi siano fondate sulla sola ragione, chiunque ha dunque la possibilità di vivere liberamente, e pone infine la premessa di un'ultima finalità. Il fine ultimo dello Stato non consiste nell'esercitare il dominio o nel controllare gli uomini per mezzo della paura, ma al contrario nel liberare ciascuno dalla paura affinché viva per quanto possibile in sicurezza. Lo scopo dello Stato non consiste nel trasformare gli uomini in esseri razionali in bestie o autonomi, ma nel far sì che le loro menti e i loro corpi adempiano in sicurezza le loro funzioni e che essi stessi facciano libero uso della ragione. Lo scopo dello Stato è dunque in realtà la libertà offini. L'unificazione tra le finalità apparentemente eterogenee di volta in volta attribuite al potere statuale dipende dunque da una radicale riarticolazione del nesso mente-corpo. In altri contesti, l'uomo che ricerca la salute della mens, della ratio e del judicium sembra addirittura disprezzare i beni necessari alla salute del corpo, come appartenenti alla sfera della fortuna e rilevanti ai fini della vera felicità. Al contrario, nel passo appena citato, diviene evidente che un adeguato esercizio delle funzioni della mente è inseparabile da un esercizio altrettanto adeguato alle funzioni del corpo, e una mente sana da un corpo sano. Torna qui l'espressione, sarà nella parte dell'intervento. La sicurezza si afferma allora come un mezzo necessario alla libertà, perché il godimento dell'intelletto, della conoscenza, della virtù, della beatitudine, che sono tutt'uno con la vera libertà, è inseparabile dalle condizioni politiche che presiedono al godimento e alla felicità temporale del corpo e dalla liberazione dalla sofferenza e dalla malattia, dalla miseria e dal pericolo. La paura è fonte di superstizione, la superstizione occupa la mente al punto di non lasciare più spazio. All'inizio non capivo cosa volesse dire Andrea una volta che avevamo fatto un seminario, l'avevo capito, qui penso che vado verso quello che dicevo. La paura è fonte di superstizione, la superstizione occupa la mente al punto di non lasciare più spazio alla sana ragione e contribuisce così a trasformare gli uomini da esseri razionali in bruti. La pura mente non è dunque quella che risulta dalla cesura con la corporeità o dal suo assoggettamento a una potenza esterna, ma proprio al contrario quella che si accompagna a una corporeità felice. Vera etica e vera politica sono indissolubilmente intrecciate. Il corpo in rivolta, il corpo disposto a sopportare la sofferenza e la morte, non è il corpo che deve essere sacrificato affinché l'etica possa comparire nella propria purezza nel territorio impervio dei rapporti di potere, ma il corpo attraverso il quale l'etica vigila prudentemente alla concretezza delle condizioni politiche della propria realizzazione, traccia la soglia tra ciò che può essere tollerato e ciò che non può essere tollerato, e quando questa soglia viene varcata non si sottrae alla necessità del conflitto, di rischiare il tutto per tutto per ricondurre la politica alla propria verità, al proprio fondamento, al proprio fine.
Bene, grazie a Francesco Toto, che sappiamo è dominato da una passione non solo filosofica, ma anche cinematografica, e quindi ci abitua ai colpi di teatro, e ha aperto con questa ipotetica separazione e scissione drammatica tra etica e politica, e poi invece ha argomentato come nel trattato teologico-politico ci sia la possibilità di una ricomposizione tra corpo e mente, quindi tra etica e politica.